Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che sarà in onda con voi fino alle 12.30 alle notizie, come tutti i giorni, appunto, dal lunedì al venerdì. Buona settimana, sì, ci avviamo a grandi passi verso l'estate, poi scopriremo anche il nostro palinsesto estivo, ma ovviamente per tutto giugno CALT osserva il suo orario consueto. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci in diretta con WhatsApp, Telegram, SMS preferite 331-6214013, diretta@popolarenetwork.it, la mail per scriverci durante questa puntata, e poi naturalmente potete scriverci anche in altri momenti a CALT@radiopopolare.it. E naturalmente questa operazione è un'operazione che a noi fa sempre molto piacere, anche perché commenti, suggerimenti, richieste di informazioni sono per noi sempre molto interessanti. Troverete tutto quanto in podcast al termine di questa puntata sul sito di Radio Popolare, con tutte le tag degli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna Luca Crovi con Giallo Crovi, il noir, il giallo, tutto quello che ci sta intorno, la sua rubrica del lunedì. Vi ricorderemo che cosa succede questa sera in auditorium, perché ritorna il suggeritore Night Live nella versione lunga, cioè si parte alle 20 con un aperitivo, con un DJ set, e poi alle 21.30 comincia la diretta. Stavolta protagonista Basilio insieme a Tiziana. Lo conoscete benissimo, un'altra puntata della sua narrazione Popolaroid, La Bedda Storia, lo sapete. È un racconto che si è, come dire, snodato attraverso di diversi anni e moltissime avventure, quindi vi aspettiamo. Però prenotatevi, andate sulla pagina Il Suggeritore Night Live, dove trovate il modo per prenotarvi. E vi aspettiamo appunto dalle ore 20 in auditorium. Vi faremo ascoltare la voce della scrittrice anglo-indiana, lei in realtà è una mescolanza molto interessante di identità internazionali, Tara Minon, che firma per Feltrinelli Gramma il romanzo Vita sommersa. L'abbiamo intervistata, ve la faremo ascoltare. Mentre un libro di Angela Madesani dal titolo Rilievi è il tema dello spazio delle arti visive a cura di Tiziana Ricci. E adesso, ringraziandola dell'attesa, perché come tutti i primi ospiti ha dovuto ascoltare il nostro sommario, salutiamo con piacere Elisa Marinoni. Parliamo di stand-up comedy. Voi sapete che noi la ospitiamo tutti i mesi nel nostro auditorium, proprio il Suggeritore Night Live, proprio il lunedì sera, in una serata divertente, beh, per forza, insomma, se stand-up comedy dovrebbe esserlo, che viene moderata da Dan Battista con Il disturbo della sottoscritta e, insomma, tanti comedians che vengono a trovarci. Ci piace molto la stand-up comedy, come a milioni e milioni di persone in questo periodo, ma questa è una proposta che ci ha veramente incuriosito. Il nuovo spettacolo di Elisa Marinoni sarà in scena proprio a partire da domani a Milano, si intitola Spiritual Beach. Buongiorno Elisa, benvenuta.
Buongiorno Ira, che bello essere qui, grazie.
Allora, dunque, c'è, come dire, un tema esistenziale in questo spettacolo, lo posso dire senza tema di essere smentita, credo, no?
Prego, prego, puoi fare quello che vuoi.
Va bene. Ecco, no, ma viviamo in un mondo in cui il motivazionale, insieme a tutta una serie di altre cose, ci assedia, no? Forse si può partire da lì?
Certo, certo, assolutamente, sì, sai, io lavorando tanto su Instagram, sui social, condividendo video, eccetera, vedo tante cose. E poi, essendo una persona che comunque ha una vita spirituale molto... molto attiva, e con spirituale non intendo religioso, intendo proprio la meditazione,
sì, sì,
tutto quanto, vedo tantissime cose. Ovviamente l'algoritmo mi propone una serie di contenuti che a volte mi fanno un po' ridere, perché c'è questa ondata di spiritualità che in questo momento va molto di moda, e quindi si vedono delle cose molto, molto divertenti anche forse.
Sono abbastanza d'accordo, devo dire che anch'io sono molto onnivora per quello che riguarda la rete, e insomma è veramente molto divertente, si va dal, no? Cioè, poi dipende anche da qualunque cosa noi diciamo, cerchiamo, e automaticamente... Certo. L'algoritmo ci trasforma la proposta in una maniera tale per cui si incontrano delle cose che sono un tesoro, insomma, di spunti, suppongo, insomma, per te che sei una stand-up comedian. Vuoi darci qualche anticipazione senza proprio spoilerarci lo spettacolo?
Lo spettacolo, dici?
Sì, qualcosa, allora, gli ambiti di questa spiritualità un po' d'accatto, diciamo, che si trova spesso, no? Cioè, che magari hai affrontato.
Ci sono tante sfumature, ovviamente, poi ci sono anche tantissime cose interessanti sui social dal punto di vista sia della spiritualità che del resto, però... a me è capitato di parlare di un, lo dico proprio così, tanto ormai siamo in confidenza, stavo parlando di questo ragazzo, insomma, questo uomo che mi piaceva e che è di un segno zodiacale, insomma, del suo segno zodiacale. Sto parlando con una mia amica di questa cosa, fatto sta che da quel momento l'algoritmo dei social ha cominciato a propinarmi solo contenuti sul segno zodiacale di questa persona. E io sono rimasta praticamente a cercare di scrollare Instagram mentre facevo le mie ricerche, o comunque mentre, insomma, passavo del tempo a farmi questo oroscopo costante, non il mio, su totalmente un'altra persona. Quindi l'algoritmo ci sente, anche spiritualmente forse, ed è un po' preoccupante ma anche divertente. Però a prescindere da questo, nello spettacolo, nello specifico, io parlo di alcune esperienze che mi hanno particolarmente toccato nell'ultimo anno e mezzo, e le mischio esperienze di vita proprio, che sono, cioè, possono succedere a tutti, quindi la fine di una relazione, dei problemi vari che la vita ci pone sul cammino, e però li mischio con faccio questo cocktail di spiritualità, vita vissuta e ovviamente risate e ironia, perché io non posso esimermi da questo, fa parte della mia vita, a me piace ridere su tutto e quindi anche su cose che magari qualcuno potrebbe dire no, di questo, cioè spiritualità e risate insieme, io no, non si può.
Per me ma no, ma si può e come, insomma, cioè, non ci mancherebbe.
Con questo spettacolo io sto cercando di fare questa cosa alchemica, questo esperimento alchemico, e vediamo domani sera allo Yellow Square, vediamo come esce.
Allora, intanto io do una serie di dettagli tecnici e spiritualmente ti chiedo di spostarti un pochino, magari verso una finestra, non serve a niente perché ormai la tecnologia è cambiata, ma io confido spiritualmente nell'idea che avvicinandosi a una finestra il cellulare funzioni meglio, perché ogni tanto c'è qualche breve interruzione, allora okay, non vorremmo perderci delle cose, e dico allora che Spiritual Beach, poi entreremo nel merito del titolo, è allo Yellow Square, Salone 14, Yellow Square, in via Servigliano Lattuada 14, in zona Porta Romana, ed è uno dei luoghi della stand-up milanese, così come lo è invece un altro luogo in cui tu sei anche produttrice creativa, lo Stand-up Mama, no? il format che è al Don't Tell Mama, il famoso locale in zona Nolo. Noi recentemente abbiamo fatto tutta una giornata in diretta da Nolo, insomma, e ne abbiamo anche parlato, ma volevo appunto dare un po' di dati. In realtà ho scoperto, leggendo la tua bio, che oltre ad avere, insomma, tanta esperienza nell'ambito della scrittura, della drammaturgia comica, della stand-up, in realtà il tuo nome tutelare è Stefano Benni, che tutti ricordiamo con grandissimo affetto, sì. Insomma, no?
Sì. Stefano è stato il mio mentore nei primi anni, perché io non sono partita dalla stand-up comedy, io parto dal teatro, quindi io sono
certo.
Accademia anche drammatica, e quindi i miei primi anni sono stati proprio votati al teatro, ma votati già un teatro comunque contemporaneo, comico,
sì.
E Stefano è stato a tutti gli effetti il mio mentore dei primi anni. Ho fatto tanti spettacoli, due spettacoli con lui e altre serate, ma due spettacoli importanti, e lo porto nel cuore ovviamente.
Insomma,
anche chi l'ha solo letto lo porta nel cuore, però
certo.
Nel mio caso ovviamente è stata esperienza di vissuta e di palco molto importante, sì.
Ma me lo immagino.
Arriva anche da lì, ecco, sì, è stato.
Sì, anche una profondità nel nell'osservare, profondità appunto che può essere anche leggera e condivisibile, ma nell'osservare la realtà. Allora, dicevo del titolo, Spiritual Beach, insomma, i titoli in inglese nella stand-up sono abbastanza comuni, anche per renderli, diciamo, più vicini, insomma, ad un pubblico ormai trasversale anche dal punto di vista dell'accesso alla rete. E sullo spiritual ci siamo abbastanza intesi, quindi anche, come dire, un tuffo nella qualunque spiritualità a cui uno si attacca di questi tempi, quindi insomma con tutto quello che immagino possa esserci anche di paradossale sul fatto di fare la pace ciascuno di noi con la propria beach, cioè con in realtà beach viene spesso tradotto male in italiano, insomma, con il proprio stronzo, stronza interiore, è l'altro elemento, no?
Sì, assolutamente sì, ma infatti io il titolo l'ho scelto in questo modo proprio perché il termine beach è più trasversale, come ben dici anche tu, in italiano non avrebbe avuto la stessa resa,
no.
E a parte che è più divertente da dire proprio,
però è
quello stimolo che poi, di cui insomma parlavo anche prima, a cui accennavo prima, del riuscire a mettere insieme due polarità che apparentemente sembrano opposte, quindi il piano alto e il piano basso, il sacro e il profano, quello che è la beach per me è tutto quello che è più in basso, come dire, nei nostri centri più bassi, diciamo, e che però ti porta a indagare anche dei lati di te che ti rendono una persona tridimensionale, perché se rimaniamo solo da una parte o solo dall'altra ci manca qualcosa, come dire.
Insomma, tutti i chakra devono essere al lavoro, per citare qualcosa che viene da decenni passati ma che è tornato prepotentemente di moda, sia pure semplificato, come sempre, come in quest'epoca dove tutto quello che è un po' complicato da capire viene in qualche modo sintetizzato, no? Credo che anche tu lo abbia osservato, e la sintesi talvolta porta ad effetti esilaranti, no? Cioè, insomma, come...
Sì, allora, da una parte aiuta a comprendere magari in questa,
come, il succo,
come
pensi, sì.
In questa società, in questa nostra società in cui il deficit d'attenzione ormai è imperante, a volte bisogna andare nei concetti semplici, bisogna andare nel riassunto, perché sennò ce li perdiamo.
Sì.
E quindi a volte essere basic serve anche a rendersi più, come dire, comprensibili, ecco. Però ovviamente...
Però la ipersemplificazione poi porta degli slogan tipo quelli politici senza senso, no? Cioè,
certo.
Che il buon... come dire, che il buon albanese aveva già intuito ai tempi di Cettola qualunque, no? Insomma, cioè, per cui quando sintetizzi il senso scompare, no? Cioè, quindi, ma è un discorso spiritual, direi, intellectual, quello che stiamo facendo. Attenzione, aggettivo che non dovremmo usare parlando di stand-up comedy, se no, insomma, spaventiamo la gente. Invece mi fa molto piacere aver parlato con Elisa di questo suo debutto milanese. Ti chiedo, come chiedo sempre quando parlo ad artisti di stand-up comedy, di comicità, di scegliere una battuta da regalarci solo per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Quella che ti piace di più del tuo spettacolo. O una di quelle che ti vengono in mente.
Chiedermi quella che mi piace di più è un po' come chiedere a una madre.
Vuoi più bene alla mamma o al papà?
Sì, esatto. Certo, proprio. Io poi in questo spettacolo sto mettendo veramente... cioè per me, quando tu dicevi non si può parlare di certi termini, non sono associabili alla stand up, però per me invece tutto può essere,
immagino.
È trasversale, cioè la comicità in senso molto più ampio.
Sì, ma la mia era una provocazione, perché basta pensare a Gaber oppure altri, che insomma la comicità può
però
essere.
È proprio perché forse io arrivo da lì, forse perché io arrivo da Stefano Benni e quel tipo di ironia. Non resto, bloccata, come mi piace dirlo, ma alcuni colleghi che per loro invece la stand-up comedy deve essere in un determinato modo e solo in quel modo lì. Io invece mi sento molto più diagonale in questo senso. Però, per tornare a quello che mi chiedevi, io ti dico la prima battuta con cui comincerò lo show, quindi faccio questo spoiler, il crowdwork che farò iniziare.
Sì.
Ho scoperto che noi donne confondiamo il sesso con l'amore. L'ho letto in un libro di un famoso psicologo, Fabio Volo.
Beh, certo, Fabio Volo ne è una per tutti, cioè lui è veramente, non è mai impreparato, credo. Cioè.
No.
Adesso poi che sta in cima alla torre, insomma, diventa
sì,
ancora più filosofo. Sì, ecco, bene, perfetto. Elisa, grazie, buon debutto, insomma buono spettacolo domani alle 9, ricorda tu dove e a che ora, così non sbaglio.
Allora, Yellow Square, Salone 14, Yellow Square, domani 9 giugno alle 21 in via Lattuada a Milano. Ci vediamo lì, preparatevi perché cominceremo in un modo veramente veramente inusuale per la stand-up comedy e non posso dire altro.
Io immagino alcune cose, mi sono arrivati alcuni fumi della verità, ecco, insomma, cioè per
fantastico,
cui grazie.
Incenti, dei fumi degli incenti ti sono arrivati.
Esatto, esattamente. Grazie Elisa Marinoni, Spiritual Beach, a risentirci, ciao, a
grazie,
presto.
Ira.
Ciao,
buona
ciao,
giornata.
Ciao. Pomeriggio, oltre allo spettacolo di Elisa Marinoni, alle 15 invece all'Accademia di Brera verrà presentato il libro Rilievi di Angela Madesani, edito da Christian Marinotti. L'appuntamento è in aula 10 all'Accademia di Brera e ve ne diamo una anticipazione nel servizio di Tiziana Ricci.
Angela Madesani. Bonanni è una storica dell'arte, curatrice e anche docente, e è uscito il suo libro dal titolo Rilievi, 39 artisti italiani contemporanei in rapporto alla fotografia, edito da Cristian Marinotti. Rilievi è una raccolta, come dice il titolo, di 39 conversazioni con i protagonisti dell'attuale panorama fotografico italiano, ma sono artisti che hanno usato la fotografia dagli anni 60 agli anni 90, e la fotografia è uno dei linguaggi molto usati nell'arte contemporanea, e gli ambiti a cui si fa riferimento sono di diversa natura: concettuale, linguistica, geopolitica, economica, storica, insomma un ampio spettro. Ed è la cosa interessante è che questo spunto è stata anche l'occasione per conoscere più da vicino questi artisti ed entrare nei loro studi. Per Angela Madesani, che ha scritto il libro, e per noi.
Per me il rapporto fotografia-arte è una chiave portante dell'agire, cioè la fotografia semplicemente tale come mezzo mi interessa nel momento in cui è utilizzata dagli artisti per fare un tipo di ricerca autoriale piuttosto che una ricerca artistica. Ecco, allora, questo è quello che interessa.
Sì, diciamo che questa curiosità poi ti ha portato nei loro studi a cercare di capire il lavoro che stanno facendo, soprattutto quello più attuale.
Sì, 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 io ho scelto un gruppo di artisti, 39 per la precisione, che è tra l'altro un numero magico per la fotografia perché è il numero dell'anno in cui Daguerre va a registrare. Però questa me l'ha fatto notare una di loro, mi ha chiesto Linda Vregnenagler, che è una degli artisti compresi, mi dice: ma hai scelto questo numero per questo motivo? Assolutamente no, però ho fatto mia questa tua lettura, cioè adesso mi diverto. Ho scelto degli artisti nati dagli anni 60 agli anni 90, quindi persone di diversa generazione, con diverse formazioni, che hanno utilizzato, utilizzano la fotografia nella loro ricerca e per la loro ricerca, magari non solo la fotografia.
Allora, dicevamo 39, quindi sono tanti, con quali criteri li hai scelti?
Ecco, questa è una cosa che a volte mi domando anch'io. Allora, alcuni di loro sono persone con cui ho lavorato, che conoscevo già, sì, conoscevo il loro lavoro, avevo già scelto. Altri li ho scelti facendo ricerca io stessa, cioè andando, sì, a vedere degli artisti la cui ricerca mi pareva particolarmente interessante. Ovviamente il fatto di formulare non tanto delle mie affermazioni, ma farli parlare, cioè, sì, ogni intervista ha un corpo introduttivo in cui io parlo, sì, e racconto un pochino chi sono e chi sono gli artisti, e dopodiché, certo, passo a un'intervista, e l'intervista ovviamente è stato un doversi documentare, perché poi non puoi parlare di tutto. Alcuni artisti hanno interviste più lunghe, altri artisti hanno interviste più corte, più
brevi. Però insomma, diciamo che è un'occasione per conoscerli meglio. Io per esempio sono capitata su Jacopo Benassi, di cui ho visto una mostra anche di recente, sì, l'anno scorso, se non ricordo male, a Palazzo Ducale di Genova. Esatto.
Sì. Infatti io sono andata lì a intervistarlo, perché lui aveva uno studio fatto appositamente, sì, per quella mostra, dietro la mostra, ed è stata un'esperienza, abbiamo passato alcune ore insieme, molto interessante. Sì,
sì, perché ha un uso assolutamente particolare della fotografia.
Sì, dove non c'è questa passione per la precisione del mezzo, cioè non c'è niente di tecnicistico. Jacopo Benassi è sicuramente uno degli artisti italiani che fa più parlare di sé, cioè è un artista, è un uomo molto intelligente. Io lo conoscevo soprattutto per le sue fanzine, sì, per i suoi libri, perché lui è un grande produttore di libri d'artista, cioè lui è partito dalla musica e quindi ha messo insieme una serie di linguaggi diversi. La fotografia, che nel caso di Jacopo è quasi sempre in bianco e nero, anzi direi che è sempre in bianco e nero, diventa un oggetto che poi viene inserito all'interno della scultura, all'interno dell'installazione,
della composizione,
della composizione. Infatti anche nella mostra precedente, quella a Torino, io avevo visto delle sue mostre, me le l'avevano presentato, però ovviamente non c'era questa conoscenza.
Vabbè.
diretta.
Certo, senti, diamo qualche pennellata anche di altri, perché certo. Magari anche per far capire a chi non li conosce che cosa fanno. Per esempio Paolo Ventura è uno dei più interessanti.
Paolo Ventura è uno dei noti, noti anche perché Paolo è partito dalla fotografia di moda, da una fotografia molto professionale, e quando si allontana, cioè lui va un po' a Brera, poi abbandona Brera, poi lavora per un studio milanese molto professionale, dopodiché va in America a fare fotografia di moda e poi scopre la staged photography. Tra l'altro adesso Paolo Ventura sta ritornando alla pittura, per cui è interessante questo cammino, no? E lui è uno degli artisti che che sono riusciti a rendere la fotografia un mezzo, cioè molto noto. Ventura fa un lavoro che è riuscito, che parla anche a chi non è un esperto di quell'ambito. Quindi devo dire che è stato interessante ripercorrere la storia. Certo, c'era già una sua biografia, eccetera. Però con Paolo poi è venuta fuori, non so, questa sua provenienza dal mondo dell'illustrazione, è molto interessante. Un altro artista che mi piace molto citare è Carlo Benvenuto. Carlo Benvenuto che dice, guai, non chiamatemi fotografo perché io sono un pittore che usa la fotografia. E i suoi lavori che da anni ormai vediamo in poche gallerie molto selezionate sono raffinatissimi. Poi c'è tutto un mondo di fotografia di impegno, di fotografia politica, la creazione degli archivi, per esempio Eva Frappiccini, che io avevo visto, che conoscevo, ma che ho scoperto meglio, sono andata poi, prima l'ho vista a Milano, poi sono andata a Torino, con alcuni di loro ci sono stati più incontri. Tra l'altro lo dico, io presenterò il 9 giugno il libro all'Accademia di Brera, proprio insieme a Eva Frappiccini. Eva ha fatto un lavoro interessantissimo, a parte sui sogni, che è forse un lavoro che l'ha resa molto particolare, ma ha fatto anche dei lavori di carattere archivistico politico, cioè i luoghi dove sono state ammazzate delle persone di mafia, i luoghi di certa politica italiana, i luoghi del brigatismo, cioè ha fatto un lavoro molto molto interessante. Adesso per esempio il tema dell'archivio ricorre in molti dei loro lavori, ma perché l'archivio è un modo per conservare, no? E la fotografia è il mezzo per eccellenza.
Certo, allora il libro Rilievi verrà presentato dall'autrice Angela Madesani con Eva Frappiccini domani 9 giugno alle 15 in aula 10 all'Accademia di Brera.
Benissimo, Rilievi, Angela Madesani, grazie a Tiziana Ricci per questo servizio. Noi abbiamo un po' di pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Menon è nata in India ed è cresciuta a Singapore. Dopo aver vissuto a New York, si è stabilita a Cambridge in Gran Bretagna, dove insegna letteratura inglese all'università. I suoi articoli e racconti sono apparsi sul New York Times Book Review, sul Paris Review, sul Public Book, sulle cui pagine si occupa della sezione di narrativa. Esce per Feltrinelli Gramma proprio in questi giorni Vita sommersa, il suo primo romanzo in corso di traduzione in 34 paesi. E il romanzo è particolare, ha come sfondo due disastri naturali, la perdita, l'amicizia femminile. In pratica la storia è quella di Marissa che cresce in un'isola delle Andamane, isole vicine alle Maldive, molto selvagge, molto ancora intatte, ricorderete furono tra quelle travolte dallo tsunami. Sua madre è morta quando aveva appena 6 anni e su quel piccolo lembo di terra, insieme al padre, che è un biologo animato dal desiderio di continuare le ricerche che anche la moglie conduceva sui fondali marini, trascorre un'infanzia felice e poi una tragica adolescenza, perché proprio alle Andamane Marissa conosce Ariel. Stabilisce un'amicizia fra ragazzine, un legame profondo, e insieme a quella ragazza, che è di origine thailandese, scopre moltissime barriere coralline, foreste, spiagge, tesori del blu profondo. Tutto però crolla nel momento in cui lo tsunami, che forse ricorderete, del 2004, travolge le isole. Ariel viene trascinata via dalla forza del mare, mentre Marissa si salva, ma quell'esperienza la segna per sempre, così come ha veramente segnato moltissime persone che sono state colpite da quel cataclisma. 8 anni più tardi, a New York, smarrita e ancora tormentata da quei ricordi, Marissa lavora in una redazione di una rivista di viaggio per ricchi e non trova stabilità nemmeno sentimentale, passa da una redazione occasionale all'altra. Però quando l'uragano Sandy incombe sulla città, il passato torna di attualità nella sua mente e la spinge a trovare un equilibrio. Quindi i disastri naturali che toccano la vita di questa ragazza sono lo spunto per affrontare le profondità del proprio spirito, della propria interiorità. Tara Menon è venuta in Italia a presentare la traduzione di questo suo primo romanzo. Noi abbiamo parlato con lei e quindi la prima domanda che le abbiamo fatto è se c'era uno spunto autobiografico in questo racconto, nella narrazione di questo personaggio, Marissa.
It's actually not true, but I feel it's a great compliment that so many readers think this.
No, non c'è un elemento autobiografico, ma per me è un complimento che così tanti lettori pensino che Marissa sia in realtà una mia raffigurazione autobiografica. Non sono cresciuta in Thailandia e non ho assistito allo tsunami. Non ho per ora esperito nessun tipo di grave lutto, però diciamo che ho fatto molte osservazioni sia sull'ambiente che descrivo, sia sui sentimenti che vivono i miei personaggi. E proprio dei personaggi le abbiamo chiesto. Le abbiamo chiesto come queste due ragazzine, Marissa e Ariel, una appunto sopravvissuta a una grande tragedia e con già un bagaglio di sofferenza, e l'altra invece scomparsa nello tsunami, le sono venuti incontro. Sì, penso proprio che sia così, che siano proprio venute da me in qualche modo.
Moments between them, especially their interactions, I would say, like arrived in my head fully formed.
Soprattutto le loro interazioni, che nel libro sono descritte proprio come un simbolo di una grande amicizia fra due giovanissime, un'amicizia al femminile, ma molto profonda, le vedevo già molto formate prima ancora di mettermi a scrivere.
Resembles, let's say, some of the relationships that I have been lucky enough to experience, these like very close.
Ecco, in questo caso posso dire che alcune delle relazioni che ho vissuto io stessa d'amicizia somigliano un po' a quella fra Ariel e Marissa.
But yeah, I don't, this question of how they arrived to me is almost difficult to explain, but they did seem to arrive like formed in my brain.
Difficile dunque rispondere a questa domanda su come sono arrivate queste due ragazzine nella mia mente e nel mio libro, però appunto non posso che dire che mi sembra che mi siano arrivate già molto strutturate, molto formate. Nel libro di Tara Menon, Vita sommersa, di cui stiamo parlando con lei, ci sono due mondi molto diversi: quello appunto quasi incontaminato delle isole Andamane, dove la natura è preponderante, e quello invece di New York e dell'America, della grande città. Sono due binari che si intersecano, perché il libro salta dal 2004 a 8 anni dopo, con dei capitoli che si alternano, e quindi questa differenza si nota molto. Abbiamo chiesto conto a Tara Menon di questa scelta.
Yeah, so they are very different worlds. This one island, which is like sort of pristine, perfect, idyllic paradise island in the Andaman Sea, and then Manhattan in New York, which is like the most sort of densely built urban environment that you can imagine. But I have tried to show that in both places, nature itself is really beautiful and rich and abundant. Even maybe most surprisingly, in the New York sections are filled with different animals and birds. But also in both places, in Thailand and in New York, it's about the relationship that humans have with this environment and the various kinds of destruction and devastation that humans are causing these like natural habitats. And I wanted to show not just the differences between these places, but also the commonalities.
Sono due mondi molto diversi. Yeah. Ci dice Tara Menon del suo libro Vite sommerse, in cui la protagonista Marissa passa dalle isole Andamane alla città di New York. Da un lato quest'isola idillica, paradisiaca, perfetta, e dall'altro invece uno dei luoghi più sovrappopolati e soprattutto sovracostruiti, cioè edificati, come può essere Manhattan. Eppure in entrambi i casi c'è una natura ricca, abbondante, molto diversa, ma altrettanto importante. Io la faccio notare, anzi forse maggiormente in città, dove descrivo appunto luoghi verdi, presenza di animali, di uccelli. E quindi in realtà, anche se la Thailandia e New York potrebbero sembrare non avere nulla in comune, invece ce l'hanno. Perché io cerco appunto di mettere in collegamento i due ambienti così diversi per indicare come in realtà la cosa importante è la relazione che gli esseri umani hanno con questi ambienti, anche il rispetto e il trattamento che riservano a questi due ambienti, e come gli esseri umani ancora una volta possono essere artefici di grandi distruzioni oppure anche di grandi recuperi o comunque di grandi salvaguardie nei confronti dell'ambiente. A proposito di ambiente, abbiamo chiesto, visto che lo tsunami è stato uno dei campanelli d'allarme del climate change, cosa ne pensa Tara Menon?
Yeah, I do think that in my regular job, I'm a university professor, and I will say that so the age of students that I teach is 18 to 22, and it is not just rare, maybe like impossible to find a student of that age, at least in America, which is the place that I live and work, that doesn't believe in climate change. Like there's no like denying of this phenomenon, I think, of this new generation. So in some ways, I think that it's, this kind of denial about it, it is a dying phenomenon. I don't think that's going to carry on. But I think that maybe the next question is like, even with the awareness and the knowledge about climate change, will people do anything about it? And that is, I think, maybe where I have like a little bit more pessimism. I'm optimistic that the denial will go away. But I'm more concerned and worried that maybe still the lack of action may continue.
Allora, io insegno all'università a studenti che vanno dai 18 ai 22 anni, e devo dire che in quella generazione non mi sembra che esistano negazionisti. Tutti quanti sono consapevoli del climate change e non lo mettono più in discussione. Quindi penso che l'atteggiamento di negazione, di negazionismo caratteristico delle generazioni più anziane e anche di molti leader politici sia un fenomeno morente. Sul fatto che questa consapevolezza però porti con sé una spinta all'azione da parte delle persone, beh, sono un po' meno ottimista, perché appunto sono quasi sicura che tutti saranno consapevoli del cambiamento climatico, ma non altrettanto che tutti saranno disposti a farci qualcosa e a cambiare le proprie abitudini. Infine abbiamo chiesto a Tara Menon delle sue relazioni sentimentali, che nel libro sono importanti, sono occasionali, non soddisfacenti, insomma, in qualche modo il trauma vissuto da ragazzina per Marissa, la protagonista, è ancora presente fino al momento in cui decide di mettersi in discussione per un secondo disastro naturale. Le abbiamo chiesto il senso di questa scelta letteraria.
Half, even though it's not structured like this, the novel moves between New York and Thailand and New York and Thailand. But in the Thailand sections, Marissa is surrounded by friends and family. She has very social, she has a very sort of beautiful and laughter-filled life. And in New York, she's very, very lonely. She has no friends. She doesn't have family connection. And the kinds of relationships that she has are these very meaningless one-night relationships with men. And for me, it was a way of showing how unwilling Marissa is, even 8 years later, to engage in any kind of real social relationship. She doesn't want to initiate any kind of meaningful relationship. And so this is just part of her behavior of being around people, but still being quite isolated and lonely. And so it was a way to show her loneliness, I think.
Tara, so take care.
Thank you so much for having me. Thanks
very much, and till next time you come to Italy. Bye bye.
Bye
bye. Allora, l'abbiamo salutata, Tara Menon, Vita sommersa, in quest'ultimo intervento, chiedendole conto della scelta letteraria di, nella sua parte americana del romanzo, dell'instabilità delle sue relazioni sentimentali, ha detto, beh, insomma, Tara nella vita sulle andamane aveva tanti amici, la famiglia, viveva una vita sociale molto intensa. Invece, una volta trasferitesi negli Stati Uniti, la sua vita è piuttosto solitaria e anche malinconica, e dunque ha questi incontri poco soddisfacenti, spesso di una sola notte, con uomini che conosce poco, in qualche modo per distrarsi, e che ovviamente dovrà mettersi in discussione e andare alle radici del suo trauma prima di riuscire a risolvere questa, questa sua crisi di identità e anche di sentimenti. Abbiamo parlato di Vita sommersa di Tara Menon, edito da Feltrinelli Gramma. E questa sera, come vi annunciavamo, ci sarà un'altra serata speciale di quelle che stiamo organizzando in questo, diciamo, fine primavera e inizio estate, nel nostro auditorium, nel nostro cortile. Grazie all'aiuto di tanti amici e di tanti di noi, alle 20 si aprono i cancelli, aperitivo, che aperitivo, DJ set, questa sera se non sbaglio c'è Giulia Strippoli, e poi alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo sul palco, che quest'oggi è un grande ritorno, perché Basilio, insieme con Tiziana, ci propongono un'altra tappa della bella storia, a partire anche dalla trasmissione Popolaroid. Ciao Basilio!
Ciao Ira, e grazie ancora per l'ospitalità, sei troppo buona.
Beh, insomma, compagni di strada per tanto tempo, ancora una volta, insomma, ci siete, sia per l'aperitivo che per lo spettacolo, a questo
esatto.
punto. Allora, raccontaci.
E come dicevi tu, è una Polaroid speciale e quindi sono emozionatissimo perché è live, è in diretta e come sempre sul palco ci sarà Tiziana che mi aiuterà a fare la regia, diciamo così, video dei video e anche qualche suo intervento. Io racconterò un po', come dicevi tu qualche giorno fa, uno spin-off di quella bella storia che un po' gli ascoltatori del Suggeritore e ascoltatrici hanno già ascoltato 3 stagioni fa, però con brevi episodi. Questa volta appunto saranno 50 minuti di storia con il format Polaroid e con alla fine il colpo di scena di come la storia, la bella storia, continuerà.
Insomma, ci sono delle sorprese, però si sa che ogni fine è anche una rinascita. Ecco, guarda come sono filosofica. Intanto noi vi aspettiamo questa sera per scoprire questa nuova, questo nuovo lavoro, perché appunto è un lavoro sia letterario che di spettacolo dal vivo. Basilio, ci vediamo questa sera in auditorium e anche prima, insomma, no? In cortile per l'aperitivo. Ormai lo sapete, ascoltatori e ascoltatrici, come funziona.
Abbiamo preparato una buonissima pasta eoliana per l'occasione.
Allora vengo prima. No, non voglio essere scorretta, vengo come tutti gli altri. Bene, grazie. Allora.
Grazie ancora.
Ciao, a più tardi, a più tardi.
Vi aspettiamo.
Ciao, ciao. E allora vi potete prenotare, se volete essere sicuri, sulla pagina del Suggeritore Night Live, questa sera a partire dalle 20, dunque aperitivo, DJ set e poi lo spettacolo, la bella storia, Polaroid, in una nuova puntata, in una nuova tappa sul palco del nostro auditorium e in diretta su Radio Popolare. E siamo arrivati così alla rubrica del lunedì.
Cari amici di Radio Popolare, ci sono storie che sono perfette per trasformarsi in fiction, in film, in fumetti. Sono storie che raccontano personaggi reali, ma allo stesso tempo che sembrano inventati. Storie drammatiche e ironiche che sono prese dalla cronaca nera. Storie in cui i protagonisti potrebbero sembrare ritratti a pennellate come dentro una graphic novel colorata. Personaggi come quelli che ci racconta Leopoldo Santovincenzo dentro al suo ultimo racconto reportage che si intitola Invito a pranzo con pistola. Storia dimenticata del primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60. Posso affermare che questa storia avrebbe potuto diventare sicuramente un bel racconto o una novella di Giorgio Scerbanenko, ma avrebbe potuto anche essere un bel film di Ferdinando Di Leo, oppure potrebbe trasformarsi in una canzone malinconica e allo stesso tempo drammatica di un gruppo contemporaneo come i Baustelle. Ma per farvi entrare nelle pagine di Invito a pranzo con pistola lo faccio con le parole di un giornalista come Giovanni Bianconi, esperto del mondo criminale e degli anni della strategia della tensione. Più che un rapimento, sembra una scampagnata di persone non amiche e nemmeno conoscenti, che però trovano una maniera per intendersi e remare nella stessa direzione. Non una storia di banditi, bensì di galantuomini. Un tranquillo signore che aveva superato la mezza età e mai avrebbe immaginato di incappare in un intrigo politico internazionale. E un gruppo di militanti giovanissimo, attento a conciliare i loro ideali semirivoluzionari con la buona creanza e il proposito di non far male a nessuno, come si addice a un invito a pranzo, per l'appunto. Solo che stavolta c'è di mezzo una pistola a rendere il protagonista dei fuorilegge e il loro ospite una vittima. Fuorilegge convinti che di fronte a regimi liberticidi usi a governare con la violenza, il ricorso alle armi o alla minaccia di usarle sia legittimo, anche per interposto paese, ossia agendo in uno Stato per condizionare le mosse di un altro, in difesa dei diritti universali. Si può sintetizzare così il senso del rapimento del viceconsole spagnolo Isu Elias negli anni 60 a Milano, il primo sequestro di persona a sfondo politico in un paese che nel decennio a seguire ne avrebbe visti molti altri, condotti con modalità ben più cruente e con esiti ben più drammatici. Al punto che chi si accosta a questa azione, immaginandola come preludio dalla bassa stagione della violenza armata, vissuta dall'Italia un decennio più tardi, resterà deluso dai tratti persino gentili dei rapinatori e dei rapitori e dall'atteggiamento fin troppo compiaciuto del rapito. Leopoldo Santovincenzo ha ricostruito la genesi, lo sviluppo e gli esiti del ratto, termine antico utilizzato dagli stessi sequestratori e nelle cronache dell'epoca. Altro elemento che segna la distanza di questa vicenda nel tempo dagli episodi successivi è quella che nei minimi dettagli e nei suoi aspetti più grotteschi, a volte quasi comici, questa storia è certificata da una limpidezza disarmante, nonostante la presenza di un'arma. E tutto inizia nel settembre del 1962, quando un gruppo di anarchici spagnoli decide di liberare in qualche modo un loro compagno che è stato messo in prigione, in carcere, in Spagna, e per farlo sequestrerà un personaggio così eclatante, così singolare, come il viceconsole di Spagna, in una Milano che in parte conoscevano e in parte per loro era un luogo davvero sconosciuto, dove vivranno un'avventura singolare come quella raccontata da Leopoldo Santovincenzo tra le pagine di Invito a pranzo con pistola, pubblicato da Solferino, una storia dimenticata del primo sequestro politico nell'Italia degli anni 60 che per fortuna ci è stata raccontata.
E dunque grazie come sempre a Luca Crovi che firma anche questo lunedì la rubrica Giallo Crovi, così chiamata, lo ricordo ogni tanto, in memoria del nostro Carlo Oliva che per tanti anni firmò Giallo Oliva che lo farà per il resto del mese di giugno. Noi siamo arrivati quasi alla fine di questo nostro appuntamento con Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ribadendovi ancora l'invito per questa sera a partire dalle 20 in auditorium col suggeritore Night Live e la bella storia di Basilio e Tiziana. Aperitivo DJ set, io vi saluto, fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare, ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente ritorniamo anche domani alle 11.30 e ci trovate in podcast. A risentirci da Ira Rubini.
Más amor te quiero, querer bonito. Please believe.